Partita, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione 30 di questa mattina, lunedì 26 marzo, e come sempre cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Rispetto a quest'ultime, ovviamente un approfondimento va rispetto a quanto sta accadendo in Spagna, mentre per quanto riguarda la cronaca locale, come al solito abbiamo il gazzettino qui sotto mano, rispetto a cui leggeremo alcune notizie, ma soprattutto tra una decina di minuti circa ci metteremo in collegamento con una diretta da Marcon, quindi vicino a Mogliano Veneto, in provincia di Venezia, dove, come purtroppo capita sempre più spesso, è in corso il tentativo di uno sfratto a danno di una famiglia residente in un alloggio ATER, una situazione peraltro particolare perché non si tratta di morosità incolpevole come tante volte abbiamo discusso ai nostri microfoni, ma questa famiglia da 10 anni residente in questo alloggio popolare ha sempre pagato l'affitto. In realtà nel corso degli ultimi 3 anni non aveva pagato delle spese condominiali, le ha poi rateizzate, ma nonostante questa rateizzazione si è vista già delle scene senz'altro poco piacevoli rispetto all'arrivo delle forze dell'ordine, che però non hanno nessuna autorizzazione a procedere in merito. Quindi anche un caso piuttosto strano per l'appunto, ma ci metteremo direttamente in contatto con questa famiglia, che tra l'altro ha la solidarietà anche di alcuni residenti giustamente tesi a impedire questo sopruso, e quindi proprio alle 9:40, dicevo, ci collegheremo con Marcon in provincia di Venezia rispetto a questo sfratto abitativo. Poi come dicevo passeremo alle notizie di cronaca locale rispetto al Padovano. Senz'altro, come ogni lunedì, non ci sono particolari notizie degne di nota, anzi ce ne sono alcune piuttosto ridicole, ma altre invece interessanti rispetto ad esempio alla pedemontana, ma non solo. Detto ciò, io vi ricordo come sempre i contatti di Radiazione, cioè il 380 47 16 299, per poterci scrivere sul nostro cellulare, ma sul nostro sito, novità abbastanza recente, c'è anche la chat Telegram, dove potete lasciarci dei messaggi o anche degli audio, e infine la nostra mail contaminati@radiazione.info, o anche la pagina Facebook oppure quella Twitter. Detto ciò, uno stacco musicale e ci risentiamo tra pochissimo.
puntata. I nati nel 59 tengono corsi di teatro, quando va bene si rimorchiano le alliere. Le belle età ti aiutano a scopare quando i soldi sono troppi o troppo pochi, e non sei davvero ricco, né povero davvero, nel posto letto che non paghi per intero. I critici musicali ora hanno il blog, gli artisti in circolo, al circolo degli artisti, falsi nerd con gli occhiali da nerd, i radical shit senza radical, nichilisti col cocktail in mano che sognano di essere famosi come Vasco Brondi, che appoggiato sul muro parla con la ragazza di qualcuno, anoressiche alla moda, anoressiche fuori moda, bulini che si occupano di moda, mentre aspiranti DJ aspirano coca, aspiranti attrici sospirano languide con gli autori TV, gli stagisti alla Fox, i registi di clip, i falliti, delusi, repressi, frustrati, gli emociclati, i gruppi inseri di hardcore, punk elettropoppi cari, i gruppi inseri di hardcore, punk elettropoppi cari, i gruppi inseri di hardcore. Le velleità ti aiutano a scopare quando i soldi sono troppi o troppo pochi, e non sei davvero ricco, né povero davvero, nel posto letto che non paghi per intero. Le velleità ti aiutano a campare quando mancano sei giorni all'analista, ed è tutto così facile o così difficile, nell'altro divanetto che non paghi per intero.
Eccoci, le 9.37 minuti qui in diretta su radiazione.info, e per l'appunto parlavamo, accennavamo alla Pedemontana prima di metterci in collegamento con Marcon. Difatti, come dicevo, abbiamo il gazzettino sotto mano e come dire, di Pedemontana si parla anche in modo piuttosto positivo, ovvero si dice: l'ultimo verdetto a rilento, ma il peggio è passato. E insomma, ci credo che il peggio è passato, visto che i costi di questa ennesima grande opera inutile sono stati riversati sui cittadini. Ad ogni modo, siamo a pagina 9 e si legge che l'ultimo pronunciamento della Corte dei Conti sulla Pedemontana è arrivato. A conclusione del triennio di monitoraggio dell'opera, la sezione centrale di controllo sulla gestione dell'amministrazione dello Stato ha pubblicato la deliberazione dedicata alla ridefinizione del rapporto concessorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha dato seguito all'adunanza dello scorso 6 marzo a Roma, partendo dalla relazione del consigliere Antonio Mezzera. Il collegio, quindi presieduto da Angelo Buscema, ha ribadito le criticità già espresse nei confronti del commissariamento governativo, registrando tuttavia la svolta rappresentata dal closing finanziario, di cui tra l'altro ai nostri microfoni avevamo già parlato, perfezionato durante la fase di ritorno alla gestione ordinaria in capo alla regione. Quindi quasi una decina i rilievi imputati al regime emergenziale, e si legge: l'estrema lentezza nella progressione dell'opera, le incongruenze derivanti dalla presenza di una struttura commissariale che si è sovrapposta agli organi ordinariamente competenti con ulteriore aggravio di costi, alcune carenze progettuali, la presenza di ambigue clausole della convenzione, ritardi nella liquidazione degli espropri e difficoltà nella loro determinazione, clausole contrattuali particolarmente favorevoli al concessionario, alcune problematiche di ordine ambientale, l'assenza di coordinamento fra le amministrazioni interessate, l'aumento del costo complessivo dell'intervento, a totale carico della finanza pubblica. Quindi questo è l'elenco, come dire, dei problemi inerenti, in maniera anche sintetica direi, alla pedemontana, e direi che il focus è proprio anche l'aumento del costo complessivo dell'intervento a totale carico della finanza pubblica. Questo è bene ricordarlo perché è un trend che riguarda praticamente tutte le cosiddette grandi opere, e secondo i giudici contabili tutto ciò ha determinato una situazione di incertezza sul piano organizzativo e su quello delle azioni necessarie alla realizzazione dell'opera, contraria a un'efficiente programmazione e in contrasto con il canone di buon andamento dell'agire amministrativo. Questo quindi un focus relativo all'incertezza. Un altro focus è quello relativo invece a pubblico e privato, ovvero la valutazione della Corte rimane critica nei confronti di questo partenariato pubblico-privato, non solo quindi non ha prodotto i vantaggi propri, ma ha reso precaria e incerta la fattibilità dell'opera stessa. Poi però è arrivato il closing finanziario, benché attuato solo con il decisivo intervento di organismi pubblici, quindi ancora una volta soldi di fatto dei cittadini, attraverso un nuovo assetto della concessione e un nuovo piano economico-finanziario della serie, che quando ci sono i profitti ovviamente vanno nelle mani dei soliti pochi noti, quando invece bisogna collettivizzare i debiti o riuscire insomma a rifinanziare un'opera che già sulla quale già avevamo un po' fatto informazione e avevamo anche contattato i comitati di cittadini che giustamente si oppongono a questa superstrada, ebbene di fatto si giunge al terzo atto aggiuntivo. Quindi al riguardo la sezione di controllo condivide le argomentazioni istruttorie affermando che risulta evidente la traslazione del rischio di mercato sul concedente, in contraddizione con la ratio del ricorso alla finanza di progetto. E poi si parla proprio del costo, andando un po' velocemente, cioè 94,7 sono i chilometri da Spresiano a Montecchio Maggiore, 2.258 i miliardi di costo, è salito poi a 914 milioni il contributo pubblico, e 2020 pare sia l'anno in cui è prevista la chiusura degli ultimi cantieri. Questo un po' in estrema sintesi, quindi laddove insomma ci sono delle perdite, un po' il succo è che vengono collettivizzate sulla popolazione, e quindi si chiude il triennio di monitoraggio della Corte dei Conti e il commissario Corsini dice: riconosciuta la bontà del lavoro dal 2017. Questo un po' l'aggiornamento. Adesso appunto vi lascio, ora che sono le 9:43 minuti, a uno stacco musicale, vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con Marcon. Eccoci allora alle 9:44 minuti qui in diretta su radiazione.info, e come abbiamo accennato poco fa siamo in diretta da Marcon, vicino a Mogliano Veneto, quindi in provincia di Venezia, assieme ad una famiglia che, come purtroppo tante volte abbiamo visto, in questo momento sta vivendo la problematica di uno sfratto abitativo in una casa Ater, senz'altro uno sfratto anche che si presenta particolarmente anomalo, di cui è giusto dare voce, rispetto al quale insomma vanno fatte delle dovute precisazioni anche per denunciare questa situazione che ormai sta riguardando migliaia e migliaia di persone. E quindi intanto ti saluto insomma per la disponibilità alla diretta e ti chiedo se per gli ascoltatori di Radiazione puoi spiegare un po' cosa sta succedendo.
Sì, buongiorno a tutti. In pratica noi siamo da 9 anni che siamo residenti in questa casa e abbiamo sempre pagato, sempre, e poi mio padre, quando non ho più lavorato solo per 3 anni non abbiamo pagato, dopo ci hanno chiamati quelle dell'Ater, abbiamo fatto un rientro, un piano di rientro, abbiamo iniziato a pagare tutto. Dopo un mese ci hanno mandato una lettera che dobbiamo uscire da questa casa. Sì. Che non c'è nessun motivo, perché noi adesso stiamo pagando regolarmente, abbiamo pagato tutti i debiti, ma lo stesso adesso ci sono sia i carabinieri sia i vigili, c'è tutto, e vogliono proprio con la forza, senza neanche una cosa scritta dal tribunale, stanno facendo tutto loro. Cioè, sì. non c'è nessuna cosa che ci è arrivata dal tribunale che dicendo che noi dobbiamo uscire, niente. Sì. Solo loro stanno facendo tutto loro.
Quindi insomma, lo dicevamo, la vostra è una casa dell'Ater.
Sì. Sì, ma è il comune che sta facendo questo, non l'Ater.
Sì, difatti.
Cioè, il comune che sta facendo tutto, ci ha portato tutti i vigili e tutto, solo una carta firmata da un assessore con scritto che noi dobbiamo uscire fuori da questa casa.
Sì, e non è valso a niente, come dire, spiegargli anche che avete una rateizzazione in corso che state saldando?
No, hanno detto che basta, se il comune va dato la decadenza noi non possiamo fare niente.
Ecco, tra l'altro, come dire, lo dicevamo anche nella scorsa rassegna, anche qui a Padova ci sono dei problemi assolutamente identici, tanto che proprio qui in quartiere Caduti della Resistenza, dal quale stiamo trasmettendo, abbiamo addirittura il caso di un anziano invalido che semplicemente, un po' come voi, ha sempre pagato l'affitto, ma poi ha avuto delle difficoltà a pagare una spesa condominiale, nello specifico la spesa di una caldaia, e quindi questi 700 euro che a lui erano stati conteggiati e che non è riuscito a pagare, vista anche la sua pensione, si sono trasformati in 1500 euro, e poi, non potendo saldare ovviamente nemmeno la cifra raddoppiata, è arrivato lo sfratto insomma anche a questo signore. Quindi anche il vostro caso mi sembra un po' simile.
Sì, è proprio così, perché comunque noi adesso non abbiamo nessun debito.
E la situazione in questo momento qual è? Cioè, quali sono i soggetti che si stanno muovendo per convincervi ad andarvene?
Sono venuti i carabinieri, prima i vigili, quelli dell'Ater, ci sono anche i poliziotti, quelli là che non sono in divisa, come si dicono.
La Digos?
Sì.
Sì, non potevano mancare, senz'altro.
E non siamo l'unica famiglia, già un'altra famiglia è stata sempre a Marcon, non siamo l'unici, e il sindaco più è andato a dire che noi siamo da 18 anni, che non paghiamo niente, che non è niente vero, perché tanto noi siamo solo da 9 anni, ha scritto delle cose che non esistono veramente in giornale, l'abbiamo detto ai vigili, loro ci hanno detto che a noi non ci interessa niente quello che scrive il sindaco, e insomma siamo qua. Così.
E ti chiedo,
famiglia, ci sono altre famiglie che hanno lo stesso problema, sempre a Marcon.
Sì, ma anche qui a Padova e anche insomma in tante altre città la tendenza purtroppo è proprio questa. Ma ti faccio anche un'altra domanda, di fatto vi vogliono proprio mandare in mezzo alla strada o vi hanno anche offerto un'altra casa o un altro alloggio?
No, niente, mio fratello piccolo lo vogliono portare ai servizi, lo vogliono portare in comunità, e i miei non vogliono.
Beh, ovviamente, certo, ci mancherebbe.
La situazione è così, vogliono buttare 3 persone, soprattutto che mia mamma sta male, molto male. e vogliono buttarla così fuori e non so, te lo giuro, non so neanche cosa dirti, sono scioccata.
Certo, ma invece per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto positivo, quindi la solidarietà anche sì, da parte di altre persone, ecco, da questo punto di vista come sta andando? C'è una sorta di picchetto antisfratto, insomma?
Sì, stanno andando bene, sono venuti gente che neanche conosciamo e sono qua con noi e sta andando veramente bene, perché serve la solidarietà, serve molto.
Assolutamente. Sicuramente questa è la cosa, ecco, più importante, perché di fatto quella degli sfratti abitativi e degli sgomberi è una situazione che riguarda ormai, lo dicevo, migliaia e migliaia di persone da nord a sud, e di fatto l'unica maniera di non farsi mettere i piedi in testa, di non essere buttati in mezzo a una strada, è proprio quella di resistere tutti assieme, visto che
sì,
quando una persona viene sfrattata non è un problema solo suo, ma diventa un problema di tutti, perché potrebbe accadere a chiunque. Ovviamente siamo in una fase in cui è facilissimo perdere il lavoro e di conseguenza poi a cascata non è neanche più possibile pagare completamente l'affitto, piuttosto che le spese condominiali, come è successo nel vostro caso. Ovviamente l'atteggiamento di Atere Comune in tante città è proprio quello di cercare di buttare fuori le persone, anche se hanno fatto dei piani di rientro o di rateizzazione come il vostro. E noi ovviamente come radio rilanciamo la solidarietà nei vostri confronti, ci sembrava giusto anche darvi voce, darvi spazio, e ovviamente ci possiamo sentire anche più tardi se ci sono degli altri aggiornamenti, però siamo anche molto contenti nel sentire che ci sono persone e famiglie che vi stanno sostenendo, perché di fatto, come dicevo, il problema ci riguarda tutti.
Sì, serve molto, perché non si deve stare zitti su queste cose qua, perché non va bene.
Esatto.
Non stiamo chiedendo niente, solo il nostro diritto, nient'altro.
Concordo assolutamente. Io ti ringrazio per questa diretta e allora ci risentiamo presto, e insomma, okay, per chi fosse a Marcon, lo dicevamo, insomma, in corso questo picchetto antisfratto, invitiamo insomma anche gli ascoltatori ad essere solidali in questo senso.
Ok, la ringrazio molto, grazie.
Ti ringrazio. A presto.
Grazie.
Ciao.
A presto.
Ascolta Radiazione.
Se non ti scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non ti scerri mai dei due dei castaglieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'ime sapi culli greci e bizantini, uniti in certo stile oce culli giamaicani. Dimmi di dei due dei castaglieni.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle tue te cagieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in giusto stile oce, culli giamaicani. Dimmi te le tue te castapieni.
Yo, è il mio dello salento e qua non può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che l'italiano non lo saccio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scinto, perché l'importante è questo in un poco di tutto, anche se di tutto abbiamo me ne butto, ma se una cosa mi interessa sono capace pure un metto, se ne qui tu che io faccio. faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è questa è vivere, dubbi e si testo, ma sempre sensibile, la vita è dura, è meglio stai amare, pure quando te pare che è impossibile.
Me la difendo, la tengo uscita con il cuore, la cultura mia rappresenta quello che è stato il cavvenire in questo mondo, la produzione è più il valore, ci parla diverso e di diverso e di colore, se ne le hanno tutto pure la voglia di amare, così che tanta gente faccio modo stare a gire, se ne le hanno tutto pure le ricche per sentire, ci chiede che d'aiuto per i torti che sta a subire, se ne le hanno pure la terra del sotto ai piedi, se cattano tutto quello che a cui dieci tieni, ne dispiace per tutto quello che hanno stagliati, ma stiamo ancora qua e di qua non ne limo mai asciuti.
Chiaro, moi, moi, moi.
Se non te c'è rimane le radici cadini, sì, rispetti pure dei paesi lontani, se non te c'è rimane le due dei cadini, dai più valore alla cultura cadini, siamo salentini del mondo cittadini, radicati agli messavi con gli greci e bizantini, uniti in questo stile oce con gli giamaicani, dimmi delle due dei castavieni.
Il rio della terra d'un c'è sempre lo sole, sì, la gente cerca un braca la fonte pescare, a questa scritto sulle pece già su capire, su parole antiche perciò l'uomo non può cangiare,
no, no.
Memoria di cultura e vede qui stu caole, ricorda c'è successo così puoi di capire, tu voglia dentro vittima pure dopo mezz'ora, ma la vittima dentro voglia se non te ne cultura, su ste radici noi stiamo ben radicati, mi fanno amare popoli mai conosciuti, mi scosta di cimentità, l'odio e la guerra, ma di sti criminali la capo mia non si scerra,
e che difendila quando vuoi difendila, è la terra tua, amala e difendila, senti me difendila quando vuoi difendila, è la terra tua, amala e difendila, le sciole specule corrompe difendila, le sciole sfrutta l'ignoranza difendila, le sciole svende la tenoscia difendila, le scinubole crisca ancora difendila, pesci non tene più speranza difendila, pesci è rimasto senza forza difendila, pesci non pote manci guide difendila, pesci non te pote esecutare difendila.
Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure quindi dei paesi lontani, se non te scerri mai delle due dei cagieni, dai tu valore alla cultura catieni, siamo salentini del mondo cittadini, radicati agli messavi, culli greci e bizantini, uniti già su stile oce, culli giamaicani, dimmi che dei due dei castavieni.
E io dello salento e quando può non vado dialetto, e non vede filo per c'è, no, che l'italiano non lo saccio, ma se vuoi non mi ricordo due parole del volo africano, c'è su genere lo riso con lo pisce, che se mangia con le mani, e mo non mi occupa vuol dire che non ne posso fare a meno, e manchi de vuol dire siamo, noi siamo, a due te che vuoi basta che rispetto portiamo, e che ne facciamo rispettare per tutti i casimo, che la vera cultura è questa idere, la realtà per questo che te sia che è facile che è difficile, la vera cultura è questa capire, ci tiene veramente per segno, ci tiene lo più debole,
scinte forte con l'ugore, vista la poesia che aggressa terra con l'amore, qui c'è camuti, tenendo un modo di sentire, grazie a ci la porta in giro, ci a qua e la può assaggiare.
Per rio della terra dunce sempre lo sole, alla gente che arriva ci pensa sempre l'umare, a qua sta scritto sulle pece c'è su capire, c'è su cutte le spiego perché non sta scerrare.
E che difendila, quando difendila, è la terra tua, amala e difendila, senti me difendila, quando vuoi difendila, è la terra tua, amala e difendila.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure quelli dei paesi lontani, se non te scerri mai delle due te cadieni, dai più valore alla cultura cadieni, siamo salentini del mondo cittadini, praticati all'inizio.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Rieccoci, le 9:59 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 26 marzo. Come dicevo, abbiamo il gazzettino sotto mano, siamo a pagina 7 rispetto a una notizia senz'altro, insomma, non di lotta come quella che abbiamo dato poco fa con la diretta da Marcon rispetto al presidio contro lo sfratto di una famiglia da un alloggio ATER, però andiamo su questa notizia intitolata "Nel mercatino padovano dischi di uomini, donne e negri". C'è anche la foto di questa bancarella piuttosto allucinante. Siamo a Piazzola sul Brenta, il sindaco si infuria e dice: voglio scoprire chi è. E si tratta infatti del famoso mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta nel Padovano, uno dei più grandi di tutta Europa, e per l'appunto, da come si evince dalla foto che tra l'altro ha fatto anche il giro dei social network, un ambulante ha catalogato i dischi in vendita sulla sua bancarella per genere dell'autore: da una parte le donne, dall'altra gli uomini, e poi ha aggiunto anche la categoria negri. Un modo come dire, di ordinare i vinili che senz'altro non è passato inosservato, anzi ha per l'appunto fatto rimanere a bocca aperta i visitatori. Tra tutto ciò, chi stava cercando qualche 33 giri introvabile ha scoperto questa sorta di perla. Si pensava a uno scherzo, ma poi in realtà la persona che ha immortalato il banchetto con una foto ha controllato di nuovo bene e c'era scritto proprio quello. Non ha detto nulla all'ambulante, ecco, cosa che invece probabilmente tutti noi avremmo fatto. E lui stesso dice: perché i mercatini se ne vedono di tutti i colori. Effettivamente la furia del sindaco casca anche un po' così nel vuoto, visto che senz'altro non è la prima volta che si fanno questo tipo di uscite, anche se magari non era stato ancora propriamente scritto nero su bianco, ma senz'altro detto, questo sì. E quindi il fotografo, insomma, ha trovato jazz scritto jazz, cioè scritto G-I-A-Z, blues scritto blowe, e poi ha notato delle svastiche più o meno nascoste, ma una cosa come questa non l'aveva mai vista. Quindi per l'appunto il sindaco si infuria, ma dei casi analoghi, insomma, con tanto di svastiche c'erano già stati. E quindi nel frattempo Govind non capisce perché il titolare della bancarella abbia fatto una cosa simile. Dice: non riesco a giustificare questo tipo di cose, non capisco se si tratta di razzismo, come sembra evidente, o se magari è solo ignoranza, ma non c'è dubbio che cose simili, che vedere cose simili sia davvero brutto. Il sindaco Enrico Zin, venuto a conoscenza della faccenda, monta su tutte le furie, ci impegna qualche secondo per trovare il modo giusto per commentare quanto avvenuto durante il mercatino dell'antiquariato organizzato dalla Proloco locale, che vede protagonisti 800 espositori e richiama migliaia di persone per ogni ultima domenica del mese. Probabilmente vorrebbe essere più diplomatico, ma non riesce a contenere, insomma, le sue parole di fuoco. Quindi afferma, insomma, la solita battuta che la madre degli imbecilli è davvero affaticata dalle troppe gravidanze, e poi vuole sapere a tutti i costi il nome di questo ambulante. Poi magari, insomma, gli suggeriamo anche di cercare chi invece, come veniva segnalato, faceva anche le svastiche, insomma, sulle proprie bancarelle. E poi l'episodio ammutolisce il presidente della Proloco, Giuliano Tessari, che si trincera dietro a un "non ne sapevo nulla", che in un primo momento somiglia tanto a un no comment. I colleghi ambulanti del venditore di dischi si dicono esterrefatti. E poi se avesse voluto intendere la musica afroamericana avrebbe utilizzato il termine black o afro, ma negri è solo una cosa dispregiativa, mi vergogno per lui, commenta un quarantenne romagnolo davanti alla sua bancarella. Quindi questo, insomma, un po' un aggiornamento, come dire, un po' in linea anche con tutte le chiacchiere da bar, ma anche gli atteggiamenti che ritroviamo in tante scuole, piuttosto che sugli autobus padovani. Insomma, quello del razzismo è una problematica che senz'altro non passa particolarmente indifferente. Per contro, ci sono invece, per fortuna, tanti episodi di solidarietà tra le persone, solidarietà anche come quella di cui prima abbiamo parlato, proprio rispetto al tentativo di sfratto a danno di una famiglia in una casa ATER a Marcon, una famiglia che, per l'appunto, lo dicevamo, si è ritrovata semplicemente a non pagare le spese condominiali negli ultimi 3 anni, ma poi ha rateizzato il debito, oltre al fatto che ha sempre pagato l'affitto negli ultimi 9 anni di residenza nel comune veneziano. Ed ecco quindi che anche in quel caso, insomma, la solidarietà di tante famiglie, magari anche di origini diverse, si fa sentire. Quindi fortunatamente non esistono solo, ecco, i bancarellanti con le svastiche, per fortuna, insomma, c'è anche molto altro e cerchiamo di dare spazio decisamente a questo.
Fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 10:10 qui in diretta Radiazione Segna Stampa di quest'oggi lunedì 26 marzo. Come sempre i contatti di Radiazione, cioè il 380 47 16 299, o ancora la mail contaminati@radiazione.info, ma anche le nostre pagine Facebook e Twitter, o anche la chat Telegram sul nostro sito. Insomma, sono quindi diversi canali tramite i quali potete commentarci, suggerirci iniziative, anche mandandoci sia messaggi che audio che poi possiamo trasmettere. E nel frattempo ci spostiamo sulla cronaca nazionale all'interno di questa rassegna stampa. Nello specifico diamo uno sguardo alla pagina Facebook di SICOBAS, lavoratori auto-organizzati, che rispetto al presidio che si è tenuto ieri davanti al carcere di Piacenza in solidarietà agli arrestati per la manifestazione antifascista, hanno pubblicato una serie di contributi al grido di liberi tutti, liberi subito e libertà per gli antifascisti, una serie di contributi appunto audio e video, tante poi sono anche le foto che fanno vedere per l'appunto decine e decine di persone presenti in presidio al carcere di Piacenza, intenzionati a far sentire la propria voce e soprattutto la propria unità a una sola voce reclamando la libertà. Si legge anche che dalle sbarre del carcere si sono affacciati molti detenuti applaudendo, ringraziando e urlando libertà. Poi tantissime appunto le foto che vengono condivise in solidarietà ai compagni arrestati a Piacenza, ancora insomma tanti gli slogan, tra l'altro a ridosso di un'altra importante scadenza che è stata quella proprio dello sciopero del 23 marzo. Poi invece tornando proprio allo sciopero del 23 marzo, si sono uniti anche i lavoratori della logistica in solidarietà ai compagni dello stabilimento Fiat di Pomigliano e hanno portato, si legge, a casa una grande giornata di lotta. Torneremo perché la lotta paga, perché uniti si vince. E difatti c'è anche l'intervento dei lavoratori Fiat Pomigliano, Mimmo Mignano del SICOBAS, anche questo appunto pubblicato sulla pagina Facebook SICOBAS lavoratori auto-organizzati. Invece poi, facendo un altro salto indietro rispetto alla cronaca locale, tornando al Gazzettino qui sotto mano, andiamo a pagina 3, perché tante volte parliamo appunto di grandi opere e quant'altro, ma spesso e volentieri bisogna parlare anche dei cosiddetti grandi eventi e un po' di tutto ciò che vi sta dietro. Infatti siamo a pagina 3, in cui c'è il titolo "Soci pubblici alla conquista della fiera, la Camera di Commercio vota il piano, aumento di capitale dentro Geo, la società di gestione, per assumerne il controllo, contributi anche da privati, francesi, comune e provincia, GL Evans resterebbe come investitore finanziario di minoranza". E quindi tra pochissimo andiamo a leggere anche questo articolo proprio relativo al giorno decisivo quest'oggi per le sorti della Fiera di Padova, che proprio il prossimo anno compirà un secolo dalla sua prima campionaria. E quindi in giunta camerale approda la versione definitiva del piano di salvataggio elaborato tecnicamente dalla Camera di Commercio e, dal momento che prevede un esborso di denaro, come non dirlo, la Camera è sottoposta a un rigido cerimoniale a norma di legge, quindi deve approvare e poi riferire al MEF, e questa volta di soldi ce n'è abbastanza da tirare fuori, non solo da parte della Camera ma anche da parte del Comune, della Provincia, dei soci privati di Geo che gestiscono il quartiere, eppure dai francesi di GL Evans.
it over, but it won't be long. They mesmerize skeletons. Kiss with girls, kiss with girls. Easy does it. Easy does it, they got something to say.
Never turning us into monsters. Turning us into fire. Turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire.
Drinking out, pacify. Taking slow, where you are. Doesn't make sad too, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say.
Le 10 e 18 minuti e quindi riprendiamo l'articolo che avevamo iniziato a leggere qui a pagina 3 rispetto a quest'ultima chiamata, a questo odierno giorno decisivo per le sorti della Fiera di Padova. E difatti si legge che la sola soluzione praticabile per non chiudere la fiera e i suoi 100 milioni di euro di indotto sul territorio è dare fiducia agli attuali gestori, i padovani Griggio e Olivi, titolari di Geo, che da settembre 2016 occupa i capannoni per conto di GL Events, solo che la società, per una serie di contenziosi con i francesi, avanza un sacco di soldi da loro, 2,7 milioni di euro, ed è al limite, perché d'altro canto pure i soci pubblici avanzano l'affitto, che sono invece 2 milioni di euro. Per complicare la situazione, infine, fra soci pubblici e francesi è aperta una battaglia legale sul contratto per altri 2 milioni. I transalpini lo hanno rescisso un anno fa e non pagano più per il noleggio del quartiere. Un ginepraio da cui si tenterà di uscire oggi votando la partecipazione ad un aumento di capitali di Geo, che porti soldi freschi, pure dei privati però, fino ad arrivare a controllarne il 51%. Insomma, i soci pubblici si prenderebbero la responsabilità di dare fiducia a costoro che in questi mesi hanno tentato di rianimare la fiera investendo in proprio, lasciando a loro il compito di fare il piano industriale e diventandone controllori in chiave di confronto con i francesi. Quanto costa tutto ciò? Da 3 a 4 milioni. Quindi la seconda partita è questa: i francesi nel 2005 hanno vinto l'asta per il quartiere sborsando 25 milioni di euro, oggi hanno il 99% di Padova Fiere e la titolarità dei marchi. Non sanno fare fiere e si è visto, ma Padova Fiere Newecco per loro ha un valore, 12 milioni di euro. Abbandonare significa svalutare il patrimonio e dunque subire un contraccolpo in borsa, ed è loro interesse restare. Ora, in cambio di una transizione sui contenziosi che vedesse entrare nelle casse pubbliche almeno la metà dei soldi richiesti, potrebbero rimanere come soci investitori di minoranza in Padova Fiere. Nel quadro degli accordi, infatti, Padova Fiere e i suoi marchi andrebbero riassegnati al gestore. Niente di meglio per loro che non sanno cosa senza farsene, ma i padovani sì, così si legge in questo articolo, e in cambio potrebbero continuare a partecipare agli utili. Questa strategia appunto è condivisa da comune e provincia, che però hanno bisogno di un passaggio nei rispettivi consigli. Infatti il primo passo è la volontà politica di investire e dare fiducia a Geo. La seconda però è che i privati costruiscano un piano industriale credibile. La strada è stretta e il tempo è breve. Questo quindi l'aggiornamento, dicevamo, a pagina 3 del Gazzettino rispetto a questo articolo, soci pubblici e la conquista della fiera, e quindi alla giornata insomma odierna, che quindi qua viene definita insomma piuttosto importante. Con questa notizia appunto chiudiamo la cronaca locale, diciamo ufficialmente, rispetto alla quale avevamo fatto un passo indietro dopo l'aggiornamento da Piacenza, e quindi un piccolo stacco musicale e poi altre notizie della cronaca nazionale, per poi spostarci su degli aggiornamenti rispetto a Barcellona.
This is my new strain of weed, I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please blow your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit round dog and me. Change your soon, please, the officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it and exhale it, get high and get me. Pop the police, yeah, man, now women sound the nurse. Pop the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm telling the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff the police. You'll see you will be free on the chains of the beast that enslave your wicked mind. Puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. You will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing that dies with 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just a weed you need. Like you'll be competent. I said, puff the police, hear me now, hear me sound. Puff the police, yeah, said puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the police.
Eccoci, le 10:25 minuti qui in diretta su radiazione.info. Come preannuncia pagina Twitter, andiamo a leggere l'appello del movimento Notav rispetto alla scadenza dell'11 aprile, quando infatti la Cassazione metterà la sentenza definitiva su quello che è stato definito il maxi processo Notav, un processo che, come sappiamo, come abbiamo detto tante volte ai nostri microfoni, anche intervistandone i diretti protagonisti, sono imputati 53 Notav per le giornate del 27 giugno, lo sgombero della Maddalena e l'assedio del cantiere del 3 luglio 2011, che in primo grado si è svolto in un clima surreale con udienze settimanali all'interno, lo ricorderete, nell'aula bunker del carcere delle Vallette. Siamo infatti su InfoOut rispetto a questo aggiornamento e si legge che la magistratura ancora una volta ha dimostrato con un'accusa strumentale e feroce, comminando pene esemplari, il chiaro intento intimidatorio nei confronti di tutto il popolo Notav. Quindi in primo grado erano state 47 le condanne per un totale di 142 anni e 7 mesi di reclusione in tutto, con pene inflitte dalla Corte che hanno superato persino le richieste della Procura, e poi già si era definita così allora, ma sicuramente si ribadisce anche oggi, quella fu una vendetta di Stato, perché capace proprio di infliggere a 53 Notav più anni di galera degli autori del disastro del Vajont. Quindi a confronto gli sono stati comminati 130 anni in più. Oltre alle condanne, sono state inflitte a vario titolo risarcimenti provvisionali e spese processuali per cifre enormi, e poi nel secondo grado le condanne sono scese a 38 con la Corte d'Appello, che ha ritenuto importante ribadire nella sentenza che il comportamento delle forze di polizia è stato pacato, misurato e in linea con le direttive contenute nei provvedimenti dei vertici degli uffici e degli ordini dati in campo, che senz'altro come frase stride assolutamente con quanto è avvenuto in realtà, in situazioni dove invece, come ben sappiamo, le forze cosiddette dell'ordine hanno sparato lacrimogeni ad altezza d'uomo, riuscendo poi tra l'altro a ferire gravemente diverse persone. E difatti, giustamente, la pagina qui di InfoAuto rimanda all'operazione Hunter e ai 4.357 lacrimogeni lanciati contro i Notav solamente il 3 luglio 2011. Adesso quindi si arriva alla sentenza definitiva, quella della Cassazione. Le condanne potranno diventare definitive, cioè potranno diventare esecutive, a meno che la Corte non accolga anche in parte i numerosi ricorsi che potrebbero annullare parte o tutta la sentenza e rinviare gli atti per un nuovo processo, così come le provvisionali e i risarcimenti, che sono circa 145 milioni. Le provvisionali, a titolo di parziale risarcimento delle diverse parti civili costituite, tra cui TELT, sindacati di polizia e ministeri, 145.000, e poi altre 250.000 euro di spese legali, quindi parcelle degli avvocati della parte civile, che tanto civile, insomma, senz'altro non è rispetto appunto a chi difende lo Stato, insomma, in questo caso. Per questo, si legge nell'appello, non vogliamo far mancare la nostra solidarietà a tutti e tutte, perché ognuno di noi poteva essere imputato in questo processo, perché in quelle giornate c'eravamo tutti con il corpo e con il cuore, giornate appunto impresse nella nostra storia collettiva e di popolo, che non troverà mai la giusta verità in un'aula di tribunale, perché ci siamo abituati, ma mai rassegnati, a vedere riscritti fatti che ci riguardano secondo la penna e il codice penale di chi in qualche modo si è sempre schierato dalla parte dell'opera e del sistema TAV. Tra l'altro, un concetto questo, insomma, assolutamente condivisibile, che dà anche bene l'idea di come la popolazione notav, insomma, sia cosciente della resistenza, insomma, che ha portato avanti, e di certo della giustezza anche della sua lotta, che per l'appunto non trova certamente spazio, come dire, nei termini della legalità, della cosiddetta legalità a cui siamo abituati. E quindi, tra l'altro, si legge, abbiamo sempre avuto ragione e anche oggi i fatti lo dimostrano, perché si è parlato molto anche di come il progetto TAV sia letteralmente fallito proprio su se stesso, e quantomeno i colleghi francesi hanno avuto almeno la decenza di ammetterlo. Qui invece, insomma, continuano a dire che tutto sommato le previsioni erano giuste, ma è stata colpa della crisi e quant'altro. Insomma, si è sempre stati trattati come casi penali da chi ha molteplici interessi nella costruzione della linea e della sconfitta di un movimento popolare capace, insomma, di essere proprio alla testa di quei processi di resistenza, che ha portato avanti la propria lotta senza mai chinare la testa. E poi, appunto, si legge che la magistratura è stata un grimaldello della politica che, non avendo vari strumenti e argomenti per contrastare il movimento Notav, ha delegato tutto al piano penale repressivo per piegarci e spaventarci, ma non ha ottenuto l'effetto desiderato. E in effetti sono proprio centinaia e centinaia i processi, gli arresti, oltre poi a centinaia di migliaia di euro di risarcimenti e capi di imputazione, che ovviamente mirano anche a pesare sui portafogli delle persone, ovviamente sapendo di colpire al portafoglio di chi magari campa solamente del proprio lavoro, della propria attività, ovviamente cercano di allontanare le persone dalla lotta. Invece, a quanto pare, questo giochetto non è funzionato. Qui si legge, andando in conclusione di questo appello: abbiamo imparato a camminare insieme, a non lasciare indietro nessuno in nessuna occasione, e per questo anche l'11 aprile vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai notavi imputati, con iniziative in Valle e a Roma davanti alla Corte di Cassazione, dove verrà letta la sentenza. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti e tutte a costruire due appuntamenti, rilanciando anche un'assemblea popolare venerdì 13 aprile al Pala Notav di Bussoleno. Avanti Notav, e la firma appunto del movimento. Un articolo, lo dicevamo, pubblicato su notav.info e ripreso anche da InfoOut.
Ascolta Radiazione.
Your mother ain't eat your brother, all in the name of war. you can't stop it, but yes we can. It's like just say no, said you change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right, got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior thieves like them I can't be, so I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Give me a moment.
But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action.
Anger to action.
Anger to action. Anger to action.
Anger to action.
Anger to action.
Anger to action.
Anger to action.
Anger to action.
Anger to action,
to action.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 10:37 minuti durante la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 6 marzo, un lunedì appunto per me in solitaria, però il mio co-conduttore insomma ha le sue buone ragioni, perché in questo momento c'è in corso l'autogestione, una scuola insomma qui nel Padovano, e quindi insomma anche tante iniziative di cui sicuramente ci faremo un po' raccontare. Nel frattempo di nuovo vi ricordo i contatti della radio, cioè il 380 4716299 per scriverci, oppure anche la nostra pagina Facebook, quella Telegram, contaminati@radiazione.info per quanto riguarda la mail, o meglio ancora anche la chat sul nostro sito. Nel frattempo veniamo un po' a una brevissima panoramica proprio sulla cronaca nazionale di quello che è stato un altro weekend insomma particolarmente effervescente, perché diverse sono state le mobilitazioni un po' in tutta Italia, dalla manifestazione antifascista che ha coinvolto oltre 2000 persone nella cittadina di Massa Carrara dopo le svastiche sbombolettate di fronte a una serie di monumenti partigiani e alla sede dell'ANPI, quindi insomma una bella risposta popolare con tanti giovani, anche da quanto vediamo un po' nelle foto, insomma una risposta eterogenea, composita, insomma, che giustamente scrive anche meno paura, più cultura. E poi anche spostandoci sono state diverse le iniziative un po' lo dicevamo in tutta Italia, tra l'altro anche a Napoli un grosso corteo con oltre 10.000 persone ha sfilato contro il biocidio, quindi insomma un popolo che giustamente grida andatevene via rispetto a tutte queste mobilitazioni in difesa dei territori e contro la devastazione ambientale che invece colpisce la Campania in particolar modo. Quindi l'andatevene via indirizzato alla classe politica corrotta che da anni gestisce in modo criminale i territori, e soprattutto all'indirizzo del governatore De Luca e della sua giunta, quindi insomma una piazza composita dove c'erano il comitato No Discarica Chiaiano, il comitato No Biodigestore Napoli Est, No Inceneritore Giuliano, le Vesuviane Mamme Vulcaniche, i comitati del Salernitano e dal Beneventano e tanti anche della provincia di Caserta, come il comitato Bellona Mai Più Side e il comitato per l'agro Caleno. Tantissime storie e percorsi si legge in questo articolo di InfoAuto, che in piazza raccontavano oltre 20 vent'anni di mobilitazioni popolari, cortei, conflitti che hanno attraversato la Campania in lungo e in largo. E in questo articolo infatti si rilancia anche un altro appuntamento, quello proprio del 14 aprile a Bellona in provincia di Caserta, per la bonifica dell'ex il SIDE, sito di stoccaggio di rifiuti pericolosi, dato alle fiamme nel luglio 2017, fiamme che ieri insomma si sono, l'abbiamo visto al TG, propagandate anche, anzi propagate a Torino, e insomma tutta una serie di, come dire, incendi che fanno pensare che ovviamente non ci sia il caso dietro di loro, ma che ci siano insomma delle mani che ben sanno a cosa stanno andando. Cosa stanno andando a fare, cosa stanno andando a bruciare, visto che poi insomma ce lo respiriamo tutti quanti, insomma le immagini da Torino erano piuttosto drammatiche ieri sera al TG, così come analoghe appunto quelle di Caserta che abbiamo appena nominato. Saranno poi indette sempre dalla rete Stop Biocidio ulteriori appuntamenti di confronto e di organizzazione nelle prossime settimane per continuare il lavoro che ha portato alla mobilitazione appunto di ieri l'altro, e per continuare a costruire la risposta popolare a difesa della salute e dei territori. Poi anche qui un aggiornamento rispetto a Piacenza, che abbiamo dato anche prima, la mobilitazione infatti davanti al carcere per portare la solidarietà a Lorenzo e Giorgio, arrestati, lo dicevamo, a seguito del corteo antifascista a Piacenza per chiudere la sede di Casa Pound. E difatti a Piacenza, come dicevamo anche prima rispetto alla pagina Facebook di Sicobas Lavoratori Autoorganizzati, ecco, a Piacenza c'erano oltre 300 persone appunto nella giornata di ieri. E poi insomma un weekend, lo dicevamo, ancora piuttosto movimentato, tra l'altro è stata occupata a Firenze anche l'università in solidarietà ad Afrin. Qui ci sono le bandiere e gli striscioni rispetto all'occupazione appunto del Dipartimento di Architettura all'interno appunto della giornata mondiale di mobilitazione per Afrin, e quindi alla risposta che gli studenti dell'Ateneo Fiorentino hanno dato occupando l'università. Quindi parecchie iniziative di informazione e sostegno alla resistenza di Afrin, e diverse sono le immagini anche che dai social network ci sono arrivate un po' di fatto da tutto il mondo. E a proposito di mondo, ci spostiamo infatti rapidamente, ora che sono le 10.43, sulla cronaca internazionale, e prima di passare alla Spagna che prima ho citato, andiamo su un aggiornamento che ci arriva dalla California, dove scoppia la protesta dopo l'ennesimo omicidio razzista, neanche a dirlo, da parte della polizia. Infatti a Sacramento in California due agenti hanno crivellato di colpi un ragazzo di colore, sostengono di aver scambiato il suo smartphone per una pistola. Anche questa insomma una scusante tramite la quale gli agenti di polizia non si fanno insomma scrupolo, ecco, a usarla. Insomma si sono sentite le storie più bizzarre proprio per giustificare questi omicidi a sangue freddo. Quindi un ennesimo omicidio a sfondo razziale commesso dalle forze dell'ordine negli Stati Uniti, a quanto è avvenuto appunto domenica sera, ma si legge rispetto appunto alla domenica scorsa, che sono serviti ben tre giorni perché la polizia ammettesse le proprie responsabilità. Due agenti erano intervenuti a seguito di una segnalazione di un furto d'auto, arrivati sul posto hanno individuato un sospettato e di fatto, temendo così a caso che fosse armato, hanno aperto il fuoco. Un totale di 20 colpi abbattutisi sul corpo di Steven Clark, 22 anni e due figli piccoli, che è rimasto a terra senza vita. Quello che appunto aveva in mano, come abbiamo detto, non era una pistola, bensì un semplice telefono, ed era niente di meno che nel cortile della sua casa. Quindi gli agenti cosa hanno fatto? Si sono messi in congedo tra l'altro pagato, in attesa che si concluda l'inchiesta sull'accaduto, ma moltissime persone hanno già iniziato a mobilitarsi perché si è fatta luce sulla vicenda. E quindi il 23 marzo un centinaio di persone, assieme alla famiglia e agli amici della vittima, hanno bloccato l'autostrada con cartelli e striscioni, e nei prossimi giorni senz'altro ci saranno ulteriori proteste rispetto a quella che ormai insomma è un po' un'abitudine consolidata rispetto alle forze dell'ordine, direi insomma un'abitudine consolidata anche tra l'altro da diversi decenni. La differenza è che fortunatamente negli ultimi anni le persone insomma decisamente si sono rotte le cosiddette di farsi ammazzare insomma come dei cani in strada, e quindi giustamente veniamo molto più spesso a conoscenza di questo tipo di fatti. Adesso andiamo a un ultimo stacco musicale, poi daremo l'aggiornamento rispetto alla Catalogna e poi vi saluterò insomma con qualche ultimo appuntamento. Ed è Eccoci, allora 10:49 minuti qui in diretta su Radiazione con un ultimo aggiornamento sempre di carattere internazionale, accennato della trasmissione, e difatti ci spostiamo sull'arresto del leader indipendentista catalano Puigdemont, arrestato, e di conseguenza la Catalogna è scesa in piazza. Siamo infatti sul Gazzettino, ma poi vedremo insomma anche direttamente alcuni aggiornamenti dal web. Tante sono soprattutto le immagini e i video che si stanno susseguendo a questo proposito, e difatti migliaia sono i manifestanti per strada che come sempre vengono colpiti insomma dalle cosiddette forze dell'ordine, e difatti la protesta è scattata dopo l'arresto di Puigdemont, capo appunto degli autonomisti, fermato mentre cercava di rientrare in Belgio dalla Finlandia. E a Barcellona infatti esplode la rivolta di piazza. Qui appunto abbiamo una serie di foto, e riguardo a questo caso si dice che ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Neumünster, nel Lang di Schleswig-Holstein, nel nord della Germania, dove è stato trasferito dopo l'arresto che ha posto fine a quella che qui appunto definiscono la sua fuga. 4 mesi dopo l'autoesilio dalla Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere per il referendum di indipendenza della Catalogna, l'ex presidente Charles Puigdemont è caduto come un topo nella trappola tesagli dall'intelligence spagnola, così scrivono appunto a pagina 8 sul Gazzettino. Lo tenevano sotto controllo da venerdì, quando, non appena saputo dell'ordine europeo di arresto spiccato nei suoi confronti dal giudice Pablo Larena, il leader catalano non ha esitato ad abbandonare in fretta e furia la Finlandia, dove aveva tenuto una conferenza all'Università di Helsinki, per rientrare alla sua residenza di Waterloo in Belgio, paese di certo più propizio per ritardare l'estradizione in Spagna. Dall'estremo nord del cuore dell'Europa, su una Renault per 21 ore, ha macinato 1500 km via terra o mare da Helsinki a Naantali, dove ha preso un ferry che lo ha portato a Kapellskär in Svezia. Da lì, insomma, prosegue un po' la descrizione del suo viaggio, che per carità, come dire, sul quale sorvoliamo. Ciò rispetto a cui diamo notizia è la mobilitazione che appunto si è tenuta in Spagna, a Barcellona, dove appunto appena arrivata la notizia del suo arresto migliaia e migliaia di persone sono scese di fronte alla sede della delegazione del governo spagnolo a Barcellona e a Girona, cioè le città di cui è stato sindaco Puigdemont, e ci sono stati tafferugli e scontri quando gli agenti antisommossa hanno tentato appunto di contenere i manifestanti diretti contro la sede della Commissione europea e il consolato tedesco nella città di Gaudì. Indagini appunto solo all'inizio, la prima decisione sull'estradizione dell'ex governatore sarà presa con una certa probabilità oggi, così si legge dalla corte di primo grado di Schleswig-Holstein, dove stamane dovrà comparire Puigdemont, ma che sostanzialmente dovrà confermare l'identità dell'arrestato. Nelle parole di Dopper si legge: siamo solo all'inizio della nostra investigazione, e quindi per Puigdemont il peggiore degli scenari. La Germania è difatti uno dei paesi con i quali Madrid ha una cooperazione giudiziaria più attiva, e il suo codice penale, che ha ispirato quello iberico, contempla pene da 10 anni all'ergastolo per il reato di alto tradimento contro la federazione o uno stato federale, per chi con la forza o la minaccia di forza voglia minare l'esistenza della Repubblica Federale o modificarne l'ordine costituzionale, della famosa serie per l'appunto che quando tocchi lo Stato, come dire, la sua vendetta è particolarmente feroce. Non è quello di ribellione contestato a Puigdemont, ma può essere la base giuridica per concedere la sua estradizione, che potrebbe avvenire a breve nell'improbabile ipotesi che lui non si opporrà. In caso contrario si apre un procedimento provvedimento che potrà durare massimo 2 mesi, prorogabili a 3. Il leader catalano quindi potrebbe portare il suo caso alla Corte federale tedesca, che nel 2005 bloccò l'estradizione in Spagna di un cittadino tedesco siriano sospettato di appartenenza ad Al-Qaeda, provocando uno scontro giudiziario fra i due paesi. Una volta avviato il procedimento, la decisione spetterà comunque all'ufficio del procuratore generale e a quello federale, che disporrà se Puigdemont resta recluso oppure torna in libertà con misure cautelari. La sua difesa poi, in conclusione, starebbe valutando anche la possibilità di chiedere asilo politico in Germania, che tuttavia avrebbe scarse probabilità di essere accolta, poiché l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, perché di questo si parla, ha priorità sulla procedura di asilo. E questo, insomma, l'ha ricordato anche il ministro degli interni dello Schleswig-Holstein, citato da Die Welt. E per l'appunto anche via web, lo dicevo, ci sono tanti aggiornamenti rispetto a questi dati, quindi arresti politici e mobilitazioni continuano in Catalogna dopo l'arresto appunto di Puigdemont, e anche qui, insomma, su InfoAut diverse le foto che vengono riportate, poi lo dicevo anche via social network, insomma tantissimi i video e le immagini che abbiamo visto anche, insomma, nei vari TG di ieri sera. Ovviamente, come sempre, si parla anche di cariche di alleggerimento. In ogni caso, la Catalogna, insomma, ha dimostrato anche una certa reattività e una certa determinazione nello scendere in piazza proprio ieri sera, nonostante una repressione sistematica che si traduce dal livello istituzionale a quello delle piazze. Infatti si legge che le contestazioni messe in campo anche a seguito degli arresti hanno visto blocchi stradali nei principali centri urbani della Catalogna, le cariche dei Mossos a Barcellona e Tarragona. Anche oggi, insomma, è stato bloccato un pezzo dell'autostrada A7, principale arteria della regione. E poi, dopo il fermo di Puigdemont, la CUP ha chiamato nuove piazze di protesta contro la repressione e la liberazione dei prigionieri politici in serata. Nel frattempo i comitati di difesa della Repubblica hanno occupato la sede del governo spagnolo a Girona. E ecco, questo un po' l'aggiornamento in sintesi. Adesso appunto sono le 10:57, quindi vado a salutarvi ricordandovi che se vi interessa, insomma, anche partecipare a Radiazione proprio in termini, diciamo, di protagonismo con un programma informativo piuttosto che una collaborazione, piuttosto che un programma musicale, noi ci troviamo con la redazione ogni lunedì sera alle 21:30 all'infospazio Chinatown, quindi in piazza della Resistenza, dalla quale stiamo trasmettendo. E poi potete come sempre contattarci anche i recapiti che vi ho dato anche diverse volte nel corso della puntata, quindi contaminati@radiazione.info per la mail, la chat sul nostro sito, la chat Telegram, sia per messaggi audio che scritti veri e propri, e ancora il 380 47 16 299, o le nostre pagine Facebook e Twitter. Con questo è tutto, e quest'oggi, insomma, da sola, visto che, come dicevo, il mio conduttore è in autogestione a scuola, vi devo salutare ricordandovi come sempre che il problema non è il lunedì, bensì il capitalismo. E con questo è tutto, e vi auguro ovviamente una buona giornata.
Siamo stufi, io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.